E benvenuti anche quest'oggi per una nuovissima puntata di Weird Inside. Come state anzi ascoltando, quest'oggi partiamo con delle curiosità su una serie TV diventata culto, sempre di J.J. Abrams. Parliamo infatti di Fringe. Ciao da Nico.
Ciao da Fra.
Che è un grandissimo appassionato di Fringe.
Non molto, dai no.
Infatti è stato facilissimo trovare curiosità. Tra l'altro siamo due grandissimi appassionati di Fringe. Che si può dire di Fringe? È una serie televisiva statunitense prodotta dal 2008 al 2013, con 5 stagioni. È stata ideata, come abbiamo già detto, da J.J. Abrams.
Maestro.
Ed è una serie di fantascienza che segue le vicende della divisione Fringe dell'FBI, situata ed è girata a Boston. Questa serie tratta di tutti quegli argomenti delle scienze di confine, ovvero tra la fantascienza e la realtà. Tant'è vero che Fringe, cioè tratta appunto la Fringe Science, chiamata così. Per la trama, infatti, è stato spesso accostato Fringe al famosissimo X-Files. Comunque, le curiosità che riguardano Fringe sono legate principalmente al fatto che nella serie, non spoilereremo nulla anche qui, però consigliamo assolutamente di guardarvela.
Anche se è finita in realtà, anche, però...
Sì, vabbè, iniziate a guardarla.
Sì.
Dunque, le curiosità sono legate principalmente al fatto che nella puntata, spesso in molte puntate, soprattutto quelle originali, appaiono dei disegni stilizzati, tipo dei glifi.
Sì, sì, ma anche in quelle italiane.
Anche in quelle, ok,
sì,
sì. Ok. Nel 2009, Julian Sanchez, editore del sito di tecnologia Ars Technica, diciamo che ha elaborato la sua teoria e quindi è riuscito a capire cosa significassero questi glifi.
Perché non era stato rivelato.
Non era stato rivelato, esatto. I glifi sono dei disegni su sfondo nero di diversi colori, ma spesso blu, quasi tutti blu o celesti, e rappresentano una foglia, una mela, una margherita, un
una mano a sei dita, un cavalluccio marino.
Esatto, un cavalluccio marino. Le sa tutte, una farfalla. E ognuno di questi glifi ha un significato particolare, specialmente una lettera in particolare.
In particolar modo, sono 5-6 glifi,
esatto.
Non possono rappresentare da soli tutte le lettere, quindi per meglio rappresentare, cioè per dare una rappresentazione univoca, gli autori hanno messo un pallino giallo a una certa angolazione, come le lancette dell'orologio, per indicare quale lettera esatta, cioè per distinguere da una rana dall'altra, per dire,
esatto,
una mano dall'altra.
E questi glifi sono importantissimi per la vita della serie, perché appaiono in vari episodi e definiscono degli indizi che porteranno poi a una risoluzione finale. Quindi guardatevi Fringe per scoprire la risoluzione finale. Se nel caso la conoscete, mandatecela via mail, perché così...
Però non vale se la googlate, mi raccomando.
No, non googlatela, come ha detto Fra. Un'altra curiosità è fatto che nelle sigle di Fringe, sia nella seconda serie e anche soprattutto nella prima, questo però è difficilissimo a vederla a occhio nudo, bisogna vederla a rallenti, appare una scritta "Observers are here", che significa "gli osservatori sono qui". Per chi ha visto la serie saprà già di cosa stiamo parlando. Di quei tizi pelati, molto curiosi, che mangiano molto piccante,
che saranno protagonisti nella quinta stagione di Fringe, in
esatto,
particolar modo. Ma in teoria, una cosa che voglio aggiungere è che già nella prima serie, ovviamente, si parla degli osservatori, non spoilerando nulla, si comincia a parlare, ma se ne comincia a parlare tipo dalla sesta, settima puntata. In realtà, se siete attenti oppure se riguardate una seconda volta, anche nelle precedenti puntate si possono notare questi personaggi, e che quindi possono essere una sorta di easter egg, perché sono appaiono senza essere presentati, quindi solo all'occhio acuto, occhio di lince, che riesce a percepirli.
Esatto. Vabbè, poi un'altra curiosità sotto gli occhi di tutti: come ben sapete, J.J. Abrams ha fatto anche Fringe, è colui che ha inventato anche Fringe. la sua più famosa creazione, possiamo dirla, e riusa Jorge Garcia, cioè il mitico Hugo Reyes.
Allora volevi dire Lost?
Sì, scusa, cosa ho detto?
Hai detto Fringe.
Ah no, scusa, ha fatto Fringe, chiaramente ha fatto anche Lost, clamorosa serie, importantissimo sua opera. E nella terza serie, nell'episodio 16, fa apparire Jorge Garcia, che appunto è Hugo Reyes, l'attore quello ciccione molto simpatico, e anche in Fringe, che fa la guardia della Massive Dynamics. Poi, vabbè, c'è anche la serie, nella sigla della seconda stagione, appare una scritta First People, abbastanza curiosa, che significa appunto primo popolo. Guardatevi la serie.
O primi nati nella traduzione,
esatto,
italiana.
Esattamente, e così magari capirete. Comunque noi ve la consigliamo, e anche stavolta sono finite le curiosità per la nostra apertura. Che dici, mandiamo il primo pezzo?
Ma ovviamente sì, è già partito in realtà.
Va bene, dai, dillo tu.
Vuoi
che
te lo annuncio io? Stone Temple Pilots, Interstate Love Song.
E bentornati, spero vi sia piaciuta l'apertura con Fringe, e adesso partiamo col nostro decalogo. Quest'oggi parliamo dei 10 uomini più ricchi del mondo, la classifica infatti stilata da Forbes del 2013.
Ma te l'avevo detto che non voglio che si parli dei miei fatti privati,
sì,
personali.
Tu non rientri neanche tra i 6 miliardi, i primi 6 miliardi.
Ma
va?
No, ma vabbè.
Bah. Allora, al decimo posto troviamo subito Bernard Arnault and Family, con 29 miliardi di dollari. Lui è francese, il lusso mondiale infatti passa dal gruppo colosso LVMH, Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Attraverso un sistema di holding, Arnault controlla Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, lo champagne Moët et Chandon, gli orologi Tag Heuer, Zenith, Publot e Shom.
Bazinga.
Sì, purtroppo è messo maluccio, diciamo. E nel 2012, per allontanarsi dalla tassazione francese, ha chiesto la cittadinanza belga, ma è stato scartato. Furbetto il signor Bernard Arnault. Al numero 9 troviamo Liliane Bettencourt e chiaramente la famiglia, con circa 30 miliardi di dollari, anche lei francese.
Non posso essere ricco da solo, perché devo condividere i soldi con la famiglia, scusa?
Ma come sei avido?
Vabbè, scusa, ma poi, cioè...
Ma scusa, è bello condividere i soldi con la famiglia, no?
Ma no, ma poi se voglio ti faccio un regalo, mica...
Ah, se vuoi, facoltativamente, se vuoi, giusto. Comunque, al nono posto, stavo dicendo che c'è Liliane Bettencourt con la sua famiglia. 30 miliardi di dollari, anche lei francese. È l'unica figlia di Eugène Schueller, il fondatore della multinazionale della cosmesi, famosissima L'Oréal. Nel 2012, ormai novantenne, ha lasciato il suo posto nel CDA di L'Oréal. Il cognome viene dal matrimonio con André Bettencourt, discusso politico francese, appartenente ad un gruppo collaborazionista al nazismo, avvenuto nel 1950. All'ottavo posto, con 31 miliardi di dollari, direttamente dalla Cina, troviamo Li Ka-shing. Il valore degli scambi del suo gruppo, infatti, ramificato e presente in settori diversi, noi lo conosciamo perché è anche il padrone di 3 Italia. Da solo vale il 15% della borsa di Hong Kong.
Io sono tuo padre.
Visto che si condivide con la famiglia, ci ho provato.
Ci hai provato, va. Chissà quanti miliardi di dollari avrebbe Darth Vader, va? Se fosse vivo. Al numero 7.
No, in realtà non può avere milioni di dollari perché è morto nell'esplosione della...
Infatti, se fosse vivo.
Ah, dici.
Chissà. Con l'impresa, tutti vestiti, capito? Lanciava, che ne so.
Beh, già con tutte le magliette a suo favore, cioè con lui stampato sopra.
Vedi.
Io una volta avevo uno sfondo del desktop, c'era Darth Vader che mi indicava e diceva no one likes you, kill yourself.
Ecco.
Era bellissimo, tutto colorato con l'arcobaleno, stupendo.
Vabbè. Darth Vader, d'altronde. Comunque, al settimo e al sesto posto troviamo due fratelli. Con 34 miliardi di dollari dagli Stati Uniti troviamo le Koch Industries, energia e petrolio, David e Charles Koch. Infatti le industrie sfornano soldi, ma sono state inserite nella top 10 delle più inquinanti d'America. Apertamente ostili a Barack Obama, qualche anno fa le loro parole in cui accostavano il presidente americano all'ex dittatore iracheno. La prossima campagna elettorale sarà la madre di tutte le guerre, perché noi abbiamo Saddam Hussein. Questo è quello che dissero e queste parole fecero il giro del mondo. Forbes, appunto, piazza entrambi i fratelli in classifica, David e Charles. Quindi voliamo al quinto posto, anch'esso dagli Stati Uniti, con 43 miliardi di dollari. Parliamo di Larry Ellison, fondatore e CEO di Oracle, famoso per essere spendaccione. Infatti, famosissima la sua frase: compra il meglio senza compromessi, è ritenuto il maggior acquirente d'America. Spende e spande. Come molti altri miliardari, soddisfa ogni capriccio. Nel 2012 si è comprato un'isola. E adesso ci sentiamo Go with the Flow dei Queen of the Stone Age. Ed eccoci nuovamente insieme dopo il grandissimo pezzo dei Queens of the Stone Age. Eravamo arrivati al quarto posto, dove direttamente dagli Stati Uniti, con 53 miliardi di dollari, troviamo Warren Buffett, uomo più ricco del mondo nel 2007 e nel 2008. È la leggenda The Self-Made Man. La sua frase celebre infatti è questa: l'investimento è come il matrimonio per un cattolico, per la vita.
È una cagata pazzesca!
Tra l'altro, piccola curiosità, la sua holding, la Berkshire Hathaway, una delle più potenti società fra le più famose quotate del pianeta, è celebre per avere uno dei siti internet più brutti e spartani mai visti. Andate a cercarlo. Berkshire Hathaway. Se non capite come è scritto, cercate la pronuncia, perché io non so, non posso fare lo spelling in radio, giusto?
Non lo so, forse sì.
Non lo so, devo fare lo spelling?
Non lo so. Lo vuoi fare?
No.
Non lo vuoi fare?
No.
Allora non lo facciamo.
No, Berkshire Hathaway.
Ma se volete sapere meglio come si scrive il nome di questa azienda, mandateci una mail a
weirdinsideoq@gmail.com. Ce l'ho fatta.
Meritati, bravo.
Ce l'ho fatta. Con una reazione sempre più bassa. Il mio cervello ormai ha preso.
Io ti metto alla prova, sai, perché comunque dopo una giornata di studio, di lezioni alle 7
esatto,
di sera.
Esatto. Sta arrivando la sessione estiva.
Tra una settimana finiscono i corsi,
Lasciamo perdere. Terzo posto. Dalla Spagna troviamo Amancio Ortega con ben 57 miliardi di dollari. È l'unico che ha compiuto il salto più alto in questa classifica, perché infatti è passato dal quinto al terzo posto in solo un anno, e conferma la sua azienda come uno dei casi imprenditoriali più illuminanti della storia del marketing. Ortega infatti è il fondatore di Inditex, la società che comprende anche il famosissimo brand Zara, che è stato fondato nel 1975. Complimenti ad Amancio Ortega. Al secondo posto, direttamente dagli Stati Uniti con i suoi occhialini, c'è Bill Gates con ben 67 miliardi di dollari. In un anno la fortuna del creatore, insieme chiaramente a Paul Allen, non dimentichiamolo, di Microsoft, è cresciuta di circa 6 miliardi di dollari. Per molto tempo ha occupato la prima posizione di questa classifica di Forbes. Fra il 1996 e il 2007 non ha mai lasciato la prima posizione. Nel 2008 è scivolato al terzo posto e nel 2009 è tornato ad essere l'uomo più ricco del pianeta. Dal 2010 è costantemente al secondo posto. Battuto niente po' di meno che da... che da Carlos Slim Helú, con la sua famiglia proveniente dal Messico, con ben 73 miliardi di dollari.
Che ha promesso una donazione a Onde Quadre.
Sì, no, veramente l'ha promessa a Nico di Weird Inside.
Ah,
non
vedi.
So, lo conosce, no?
Ah, non mai sentito io.
E visto che tu sei contro avere la famiglia, la condivisione, a questo punto impari e me li tengo tutti io.
Ma no, ma scusa.
Sì.
Vabbè, ma io scherzavo.
Sì, certo.
Si sa, in fondo.
Comunque, Carlos Slim Helú, dal Messico, è un magnate messicano delle telecomunicazioni, si conferma per il quarto anno consecutivo l'uomo più ricco del mondo. E non solo, ma aumenta anche il patrimonio personale, passando da 69 a 73 miliardi di dollari. Carlos Slim Helú controlla le più importanti società di telecomunicazioni dell'America Latina e nell'ultimo anno ha anche acquistato quote in 3 società calcistiche. In Spagna, tra l'altro, anche il Real Oviedo. Il nostro decalogo è finito, complimenti a Carlos Slim Helú, e adesso ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers con By The Way.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that neck, but not the way that we play.
ribcage, Sawtell. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Blackjack, top deck, pawn shop, quick pick. I know you want the whole one, not turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the story, so I told one. Salford, mainline, cashback, hot top. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee, oversold. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for.
Geniale pezzo dei Red Hot Chili Peppers. C'era Francesco in cabina di regia che ballava a più non posso. Infatti è tutto sudato. Per fortuna che siamo in due stanze.
Mi devo anche rivestire adesso.
Ok. Fra.
No. La risposta è no.
No. Usi Facebook? No.
Va bene, la risposta è
lo
sì.
Lo usi. E ti dico adesso qual è la foto più condivisa su Facebook di sempre.
Qual è?
Si tratta di un fake geniale. Secondo la CNN, questa foto pubblicata su Facebook dall'utente Nolan Daniels è la foto più condivisa di sempre. Parliamo infatti di circa 2 milioni di navigatori che hanno condiviso sulla loro bacheca lo scatto di Nolan e il suo presunto biglietto vincente della lotteria americana Powerball, che l'anno scorso a novembre ha segnato circa 587 milioni di dollari. Sembra proprio che non lavorerò mai più, scrive il ragazzo sotto la foto. Condividete questa foto e regalerò $1 milione a una persona a caso, tra tutte quelle che l'avranno fatto. È bastato questo piccolo espediente, questa bufalozza, per avere 2 milioni di condivisioni. Infatti la truffa tra l'altro ha stabilito un record certo. La sua faccia è stata condivisa su Facebook più dell'abbraccio tra Barack e Michelle Obama, pubblicato in seguito alla vittoriosa election night del presidente degli Stati Uniti d'America. Quindi cercate Nolan Daniels e vedrete quest'uomo barbuto col biglietto Powerball photoshoppato con i numeri esatti. 2 milioni di condivisioni. E tu eh?
Io non condivido mai niente, mi tengo tutto per me.
Come al solito.
Sì.
Va benissimo. Un'altra notizia bomba.
Vai, esplosione, boom.
Studente condannato per aver fritto il criceto del compagno di stanza.
Oh mio Dio.
Sì, esatto. Il 21enne James White è stato condannato per violenza sugli animali dopo aver ammesso di aver fritto il criceto del compagno di stanza all'università di York.
Boh, devo ammettere che mi capita a volte di non avere carne in congelatore. Peccato che non ho animali in casa. Magari, cioè, perché non posso capire cosa ha provato, sai?
Il giudice lo ha condannato ipotizzando che il cricetto fosse morto precedentemente alla frittura, sempre comunque per colpa di White. Non si è riusciti a stabilire la dinamica dell'accaduto, anche perché il criceticidio è avvenuto dopo una festicciola al termine della quale White era completamente ubriaco e non ricorda minimamente cosa è accaduto. Chi l'avrebbe mai detto, no?
Ma infatti, secondo me, i reati sotto stato di ubriachezza non dovrebbero essere perseguibili.
Scusa,
ma non è
un'idea geniale.
Parliamone.
È un'idea geniale.
Cioè, voglio dire, scusa.
È un'idea geniale. Però, dopo che è accaduto, no? Come fai a verificare se, quando il fatto è avvenuto, effettivamente il colpevole era ubriaco?
Questa non è colpa mia, la scienza che non...
La scienza deve
comunque...
È giusto, fare il suo lavoro.
Capito?
White comunque è stato condannato a 120 ore di servizio sociale e al pagamento delle spese processuali.
Pure?
Sì, e inoltre per 8 anni non potrà tenere animali.
Per una birretta.
È accertato che è stato il trattamento rude dell'animale che l'ha ucciso, ma non si è potuto stabilire se è stato metterlo in padella e accendere il fuoco ad ucciderlo. Se fosse stata dimostrata questa condotta sadica, sarei stato molto più severo con lei, gli ha detto il giudice, che ha condannato il ragazzo. Ma adesso, sempre dagli Stati Uniti d'America, un'altra notizia che veramente mi ha fatto piegare in due dalle risate. Simula il proprio rapimento per non dover spiegare alla fidanzata perché non le rispondeva. Cioè,
Ma perché?
Ma magari la ragazza si incazzava spesso, lo picchiava, che ne so.
È una cagata pazzesca.
Un po' in ritardo è venuto, andate a cercare il tasto. Comunque, un ragazzo di Brooklyn è stato denunciato per simulazione di reato in seguito al suo tentativo di far credere di essere stato vittima di un rapimento. Ramel Wallace Petway è stato trovato dai passanti legato con dello scotch da pacchi sulla bocca. Ma c'era qualcosa che non convinceva. I nodi non sembravano proprio impossibili da sciogliere e lo scotch era ancora legato al rotolo che penzolava attaccato malamente.
Ma che stupido!
Il 34enne, neanche dice... Il 34enne ha prima raccontato alla polizia di non ricordarsi cosa fosse accaduto. Poi che due uomini su un furgoncino azzurro lo avevano rapito, ma la polizia non era convinta della sua versione dei fatti, che appariva avere molti buchi. Alla fine, Ramel ha confessato, spiegando che nelle ultime 2 settimane non aveva risposto alle telefonate della fidanzata e adesso aveva paura delle conseguenze e delle spiegazioni che avrebbe dovuto dare per il suo comportamento.
Stupido! Stupido! Stupido!
È stato un perfetto idiota, ha commentato un portavoce della polizia. È stato un tentativo patetico di gettare fumo negli occhi alla sua ragazza, con una storia che peraltro difficilmente poteva reggere alle inevitabili indagini della polizia.
Ma anche della ragazza, cioè, se non l'avesse trovato la polizia e fosse andato qualcun altro a casa sua, cioè, se ne sarebbe accorto
però
chiunque.
Però, cioè, pensa alla genialità.
Ma quale genialità?
Infatti con lo scotch, almeno staccalo prima e attaccatelo prima di farti nodo.
Cioè, no? Bisognerebbe fare un contest, capito? Vediamo chi si riesce a rapire meglio da solo. Ci mettiamo tutti seduti su delle sedie in una stessa stanza. Chi si riesce a chiudere prima sigillare?
D'altronde, dall'America, cosa ti devo dire?
Babbo, ascoltiamoci la prossima canzone.
Ma sì, va. Il mitico Van Halen.
Se non lo dici,
ascoltiamo,
non so,
i Van Halen con Ain't Talking About Love.
I'm a loose baby. town. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby.
Welcome to Nerd Waves.
Direi che possiamo tornare in onda dopo il parallelismo tra Madonna e Sor Germano,
sì,
fatto fuori onda.
Boh, no, niente, vabbè, oggi parliamo di felicità.
Ah.
Tu ti senti felice?
Sì.
Ma quanto felice? Da 1 a, non so, da 1 a 20 unità di felicità misurate col feliciometro.
Il mio feliciometro, boh, forse si aggira sui 14.
14, va, buono, buono.
Non è male, dai.
Discreto.
Discreto, ma... sì, 7.
No, ti chiedo perché sai che attualmente c'è gente che cerca di misurare la felicità. In teoria ne avevamo già parlato a inizio stagione, non so se ti ricordi.
Mi ricordo.
Misura della felicità, bla bla bla. Ecco, sono arrivati degli esempi pratici. Una persona, tale Mathieu Ricard, un francese, che ci credo che è felice, è francese, cioè vabbè, ma lasciamo stare. No.
Bah.
Non parliamo male dei francesi. No, in effetti io non ho niente contro i francesi, però fa ridere questo odio razziale verso gli
altri. Ma quale odio?
Tra l'altro io non sono manco un tifoso del, cioè, calcistico, quindi
figurati.
Pensa un po'. Niente, in pratica c'è questo tipo francese, tale Mathieu Ricard, ricercatore, convertitosi in monaco buddista. Tu dici, che ci sarà di strano?
Già
in teoria convertirsi al buddismo per una persona abituata, diciamo, agli standard della vita occidentale è un salto di qualità incredibile, perché, cioè, come tu sicuramente saprai, devi abbandonare tutti i tuoi beni materiali. Oddio, non proprio,
esatto,
abbandonare, però condurre comunque uno stile di vita nettamente diverso.
Esattamente.
Quindi il salto è già... solo per chi, diciamo, è forte, ecco, non mi veniva.
È forte,
è molto forte. E soprattutto, che cosa ha fatto? Si è dedicato al buddismo, ma poi è stato anche dichiarato l'uomo più felice del mondo.
Ehi.
E non dai suoi amici, tipo, bella zio, da quando sei buddista sei proprio happy,
sei
capito? No, proprio da una ricerca scientifica. A quanto pare un gruppo di ricercatori guidati dal neuroscienziato Richard Davidson ha testato le onde cerebrali di Ricard nell'ambito di uno studio sulla meditazione, riscontrando un livello di onde gamma, che non so cosa sono, comunque sono collegate alla coscienza, all'attenzione, all'apprendimento e alla memoria,
però
mai registrato prima nella scienza medica, durante questo studio sulla meditazione.
Hai visto?
Quindi, in teoria... questa conversione gli ha giovato. Cioè, oddio, non so se prima non era felice, però di sicuro...
Guarda, come l'hai detto, ho cercato. E infatti dice che Ricard, che oggi è uno stretto collaboratore addirittura del Dalai Lama,
quindi ha scalato le classifiche.
Sì, sì. commenta i risultati dell'esperimento con soddisfazione e afferma: è un ambito di ricerca molto interessante perché mostra che la meditazione non è solo illuminazione sotto un albero di mango, ma cambia completamente il tuo cervello e quindi chi sei. Tra l'altro, le scansioni hanno evidenziato come la meditazione modifichi le attività della corteccia cerebrale, aumentando la capacità di felicità e riducendo la propensione a pensieri negativi. Hai visto? Non lo sapevo.
Il buddismo mi ha sempre attratto. E tra l'altro qua a Torino ci sono dei centri di meditazione.
Ah.
Al quale ti puoi iscrivere e andare là e fare meditazione.
Ah, beh, non lo sapevo.
Fiorente comunità buddista a Torino.
Sì?
Sì.
Comunque io adesso te ne do un'altra molto curiosa.
Ah sì?
Eh sì, perché stiamo parlando di Suor Germana, no?
Ah, giusto.
E di Madonna.
Mm-hmm.
Perché Madonna ha un team di assistenti per cancellare le tracce del suo DNA dopo i concerti.
Ma come si, onestamente?
Ma scusa,
perché?
È come dopo le feste, no?
Cioè,
uno deve pulire bene, lei dopo i concerti pulisce bene.
Ho capito, ma non è un visitor che si deve nascondere, cioè.
Sembra una follia fantascientifica, ma in realtà apparentemente il problema della facilità con cui si può estrarre il DNA da campioni di ogni tipo inizia a preoccupare più di qualcuno. Ecco perché vuole togliere tutto. La pop star Madonna, abbiamo detto infatti, che nell'ultimo tour si è dotata di un team di sterilizzazione che ha il compito di eliminare ogni possibile traccia di materiale genetico da camerini e backstage, in cui peraltro durante tutto l'evento può entrare solo lei e il suo entourage. L'attenzione alla privacy dell'artista è ai limiti della paranoia, con i suoi tecnici che a volte realizzano controsoffitti e contropareti per essere sicuri che non ci siano telecamere nascoste nel camerino di Madonna. E alla fine del concerto, un team elimina ogni traccia possibile della cantante, dai capelli a qualunque altra cosa. Gli organizzatori sono così tolleranti con questa sua nuova mania. Una volta addirittura si accontentava che le ciambelle dei bagni dei camerini fossero comprate nuove prima di ogni suo concerto e di trovarle ancora in celofanate. I tempi sono cambiati. È tutto per proteggerla e farla sentire confortevole. È comprensibile anche se portato all'estremo. È una perfezionista e si aspetta il meglio. Del resto, con il suo status, perché non dovrebbe?
Cioè, ma ora, onestamente, ti rubano il DNA, cosa se ne fanno?
Vabbè.
Cioè, non è che creano una pecora con DNA di Madonna. Cioè, come quello, non so se hai visto la news, dopo magari la diciamo, che ha iniettato in alcuni criceti il DNA di Elvis.
E
cioè,
magari cantano i criceti.
Sì, vabbè, dai, magari adesso.
Tipo, Alvin cos'era?
Dai, vabbè, dici che questo è l'esperimento che ha portato alla creazione di Alvin Superstar.
Certo.
Va, io direi che adesso è meglio se ci ascoltiamo la prossima canzone che ho scelto io.
Dai.
Attenzione, che è degli AC/DC. You Shook Me All Night Long.
E vai. Posso ballare?
Certo, puoi anche cantare se vuoi, ti lascio il microfono acceso.
No,
sicuro?
No, ho smesso, sì.
Va bene.
She cocked the moon and cringed. She was the best damn woman that I
Gran pezzo degli AC/DC.
Che tra l'altro purtroppo non sono su Spotify.
No?
No.
Ma non sono gli unici, ne ho trovato anche alcuni che
I Metallica, se non erro. Sì, comunque ci sono tanti artisti che non sono su Spotify per scelta. Cioè, nel senso, perché ancora non... non so come... Sai che in pratica Spotify ti contatta... Cioè, non so bene se funziona che Spotify contatta l'artista o l'artista contatta Spotify. Ah, okay. Credo sia la prima versione. Cioè, Spotify contatta l'artista per avere il consenso di pubblicare la sua musica
in streaming.
Sì, in streaming. E evidentemente o non sono stati ancora contattati, ma non credo, perché cioè, Spotify ormai esiste da un po'. E...
vabbè, magari loro
hanno scelto no, di non pubblicare la propria musica.
Vabbè, scelta curiosa. So che vuoi sapere altre news.
Sì.
Come al solito. Io che sono uno stacanovista, ce li ho.
Vai, dimmele.
So che sei un grande fan di un supereroe.
Uno, cioè, vediamo.
Vabbè,
qual
è il tuo preferito?
Ah, il mio preferito. No, adesso facciamo gaff. Batman.
Batman. No, Batman.
Ah, serio?
Batman.
Grande.
Perché una ricerca dice che essere fan di un supereroe aumenta l'autostima. Se le Barbie sono spesso sotto accusa perché propongono alle bambine canoni di bellezza non realistici e indurre una perenne insoddisfazione per il proprio fisico, l'effetto dei supereroi sui maschietti sarebbe invece opposto. A quanto emerge infatti da una ricerca condotta presso la University of New York. La ricerca è partita infatti dal presupposto che i supereroi hanno una presenza considerevole nella nostra società, tra film, fumetti e gadget, e hanno un impatto notevole soprattutto sui ragazzi, a cui propongono degli ideali di muscolatura non realistici. L'idea è stata quindi di esaminare il ruolo dei supereroi sull'immagine del corpo degli uomini in relazione al legame che i soggetti esaminati avevano con un particolare supereroe. La prova prevedeva di sottoporre i soggetti a delle immagini di supereroi muscolosi e poi di chiedere agli stessi di giudicare il proprio fisico. L'aspettativa è che normalmente, se un soggetto viene fatto vedere un fisico particolarmente muscoloso, poi tende a giudicare negativamente il proprio. In effetti questo è quello che anche la ricerca ha confermato, ma con un'importante eccezione. Quando il soggetto è fan del supereroe che gli viene mostrato, l'effetto è l'esatto contrario. Lungi dal sentirsi sminuito, si sente al contrario più forte ed in forma. Questo grazie probabilmente ad un meccanismo di immedesimazione che scatta come conseguenza del legame tra supereroe e fan.
Infatti io sono Batman, cioè non è che te lo volevo dire però.
Esatto. I ricercatori commentano: il potere di Batman non viene solo dalla sua capacità di sconfiggere nemici come Joker, ma anche dalla sua capacità di far sentire i suoi lettori forti e fisicamente in forma.
Hai capito?
Hai capito? Ti senti fisicamente in forma?
Abbastanza, sì, dai.
Ti
adesso
senti
che penso a Batman, sì.
È un buon motivo per continuare a leggerlo, hai visto?
Vai, forza Batman.
Invece...
Ma tra l'altro, la cosa bella di Batman è...
Sì.
Guardi, i miei supereroi preferiti sono due: Batman e Iron Man. Ovviamente, sì, Iron Man adesso è popolarissimo,
sì,
come anche Batman dopo i film. Ma vabbè, io li seguo da quando ero... Cioè, seguo i fumetti da quando ero piccolo. E la cosa bella, cioè, mi piacciono questi due supereroi che non possono essere paragonati per tanti motivi, perché appartengono a due case di produzione totalmente diverse, ovvero la Marvel e la DC Comics.
Sì.
Ma hanno di bello che, cioè, non hanno nessun superpotere, tra virgolette, magico.
Esatto.
Oppure, cioè, sono praticamente...
Infatti anche a me Batman piace per quello.
E il loro ingegno, o in particolare, o i soldi, cioè, sì, forse l'unico loro superpotere è il denaro, probabilmente di base, perché con il, senza il denaro non avrebbero potuto costruire l'armatura, eccetera, eccetera.
Quale film di Batman è il tuo preferito?
Dovrebbe essere del 1984 e adesso non ricordo esattamente il titolo, ma tipo Batman Returns, qualcosa del genere.
Tipo chi c'è? Chi fa Batman?
Chi fa Batman? Non ricordo il nome dell'attore.
Non è George Clooney, non è quello con Poison
Ivy.
Quello prima, dove c'è Jack Nicholson,
esatto,
col Joker. Ok.
E quindi il primo, Jack Nicholson.
Sì. Vabbè, però anche quelli di Nolan sono davvero belli, eh?
No, ma infatti sì, sono molto belli, mi sono piaciuti tanto. Però dico, non ho conosciuto Batman di recente, ecco, mi piace.
Ah, ok, va benissimo. Allora, sai che, parlando sempre anche di Nerd Waves, questa è bellina perché c'entra anche la tecnologia e la scienza. Hanno inventato infatti una finestra che fa le previsioni del tempo.
La finestra?
Sì, una finestra. Il designer francese Mathieu Lanneur ha ideato una finestra che mostra il meteo del giorno successivo. Il dispositivo si chiama Domani è un altro giorno e raccoglie in tempo reale da internet informazioni sulle previsioni meteorologiche e le trasforma in immagine impressioniste. Pensa che figata. Guardare lo schermo è un po' come guardare attraverso una finestra semitrasparente che confonde un po' le immagini, ma da cui si può riconoscere il tempo, tipo cielo limpido, nuvoloso o temporale. Ci sono anche dei video su YouTube che spiegano e fanno vedere come funzioni questa finestra ed è veramente molto curiosa. Deve essere un oggetto divertentissimo, secondo me.
Beh, quindi in pratica funziona via internet.
Sì, sì, funziona via internet. È come se fosse quasi uno schermo che ti fa vedere cosa può accadere domani.
Ah, bello, dai.
Sì, è curioso. È un oggetto, infatti l'ha inventato un designer, non scienziato.
Non a caso, insomma.
E adesso ci sentiamo Blowing for Soup con 1985.
1985.
Lo so, ma io sono italiano.
Ah beh, 1985.
Debbie just hit the wall, she never had it all. One Prozac a day, husband's a CPA. Her dreams went out the door when she turned 24. Only been with one man, what happened to her plan? She was gonna be an actress, she was gonna be a star. She was gonna shake her ass on the hood of White Snake's car. Her yellow SUV is now the in pink, even St. Elmo's fire. She rocked out to Wham, not a big Limp Bizkit fan. Thought she'd get a hand on a member of Duran Duran. Where's the mini skirt made of snake skin? And who's the other guy that's singing in Van Halen? When did reality become TV? Whatever happened to sitcoms, game shows on the radio?
Eric Clapton è follemente innamorato di Patti Boyd, peccato sia sposata con George Harrison, il suo migliore amico. Eric è talmente innamorato di lei che pur di starle vicino si è fidanzato con la sorella di Patti, Paula, la quale dopo aver ascoltato Leila l'ha lasciato perché è palese che Eric ami qualcun'altra, sua sorella per l'esattezza. Patti non capisce perché in qualunque posto vada, alla fine trovi sempre Eric sulla sua strada. Ma forse non aveva pensato alla motivazione più semplice, cioè che Eric è follemente innamorato di lei e perciò la segue, dappertutto. Un giorno però le sbuca all'improvviso e lo stesso Eric le confessa il suo amore, aggiungendo che se non stanno insieme lui non può farcela, che è pronto ad uccidersi e mentre tira fuori un sacchetto di eroina dalla tasca le dice che lei è per lui l'unica alternativa alla droga. Questo incontro finisce con la fuga di Patti, che non ne vuole proprio sapere, e che lascia Eric attanagliato dai sensi di colpa, non solo verso l'amico George, ma adesso anche verso la bella ragazza che tanto ama. Nel gennaio del 71, 2 mesi dopo questo incontro, Patti riceve una lettera d'amore da parte di Eric, lettera alla quale Patty finalmente risponde dicendo che anche lei è innamorata, ma aveva risposto senza pensarci, sulle ali dell'entusiasmo di aver trovato qualcuno che davvero l'amasse. Ma capisce che forse non deve andare così, e dopo averla inviata, infatti, si pente e gliene invia subito un'altra dove scrive: perdonami, ho agito troppo in fretta, perché sa che non è ancora il momento giusto. Momento che arriva nel 1973 ad un festival organizzato da Pete Townshend. Patty è lì tra il pubblico, con il marito, George Harrison, ma quando sente Leila, la canzone che Eric ha scritto per lei, capisce che il destino non è di stare con George. Infatti, dopo qualche mese, Patty lascia Harrison e finalmente si lega al romantico Eric. E bentornati, abbiamo sentito Leila dei Derek and the Dominos con Eric Clapton alla chitarra. Siamo giunti alla conclusione di questa splendida puntata che anche oggi vede noi protagonisti e voi grandissimi ascoltatori a seguirci. Ricordiamo i contatti, ormai li so tutti.
Vai, vediamo.
Allora, scriveteci alla mail per qualsiasi cosa, anche insulti, se volete.
Tanto. Sì, sì, soprattutto a Nico, a lui piacciono.
Sì, tanto ho le spalle larghe, non preoccupatevi. Allora, la mail è questa, due punti a capo. weirdinside@gmail.com. Altrimenti scriveteci sulla pagina di Facebook Weird Inside. Mettete mi piace, tanto adesso arriveranno anche delle foto, quindi ci riconoscerete. Aha. Al massimo, dopo che ci vedete ci cancellerete, quindi...
Cancellateci subito!
Allora, tanti saluti, ci sentiamo giovedì prossimo.
Aha. E poi, niente, se volete ascoltare i podcast...
Ah sì, per i podcast andate sul sito Onde Quadre, radio, programmi, Weird Inside, ascoltate i podcast e lì ci sono tutte le puntate. Tra l'altro sono una più bella dell'altra, quindi ascoltatevele tutte. A
sì,
caso.
a raffica.
Sì, random, vedete, un sacco di risate. Allora, giovedì prossimo, giovedì alle 18, ci ritroverete qui.
Sempre su ondequadre.polito.it, la web radio del Politecnico di Torino.
Ciao! See you.